Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Laura De Luca incontra Melchiorre, re mago. Maestà.
Ah, no cerimonie, donna.
Mi scusi, in quanto re, pensavo le fosse dovuta deferenza. E sinceramente che la gradisse anche.
La deferenza bisogna ben riporla. E io sono solo un povero sovrano.
Ho dunque l'onore di interloquire proprio con Sua Maestà Melkon, re dei Persiani, che con i suoi fratelli Baltasar, re degli Indiani, e Gaspar degli Arabi, uniti insieme per ordine di Dio, giunse presso la grotta proprio nel momento in cui la Vergine diventava madre?
Ricordo quel grido, quell'attimo. Anche se poi hanno voluto mettere in giro dicerie che saremmo arrivati 12 notte dopo, maldicenze di popolo, pettegolezzi. Invece eravamo lì in quell'istante.
Maestà, devo sapere tutto.
Oh, mal di schiena.
Me ne dispiace molto, ma io intendevo...
Figlia mia, che ne sai? Adolso di quei cammelli. E poi anni e anni a interrogare i cieli. Il naso all'insù, la schiena inarcata... Sapere tutto?
Sì, tutto. Tutto quello che lei ricorda e sa di quella notte.
Noi osservavamo i cieli da anni, da secoli, forse da millenni. Credo non ci sia stato un giorno nella mia vita in cui io non abbia osservato il cielo. Attentamente, avidamente, fino a scoprire che il cielo è sempre tanti cieli. Mi sembra anzi oggi di non aver fatto altro nella mia vita. Nelle mie vite. E a ben vedere, che altro avrebbe da fare un uomo se non osservare il cielo e le sue infinite manifestazioni e sfumature? Il cielo e i cieli. È la missione dell'uomo su questa terra, guardare in alto, il più in alto possibile, il più lontano possibile. Ah, che dolore, la mia schiena.
Sì, lei scusi, maestà. Che insegnamento ha tratto da questa continua osservazione? Che cosa ha scoperto?
Che tutto accade periodicamente, che tutto è misurabile e in un certo qual modo prevedibile.
Capisco, maestà. Di qui evidentemente la tendenza in voi sovrani dell'antichità a legare l'osservazione astronomica alle previsioni, alle profezie. Re... E insieme magi, astronomi e politici di conseguenza, strateghi, calcolatori.
Il primo e ultimo sorgere visibile di Venere. Cataloghi di stelle e costellazioni, le posizioni dei pianeti, la lunghezza delle ore diurne, stringhe di stelle che giacciono lungo inclinazioni circolari e misurano intervalli di tempo. Tutto è legato a tutto. Tutto ha un suo posto in tutto, come in alto, così in basso.
A proposito, quali erano, maestà, i vostri strumenti di osservazione?
Questi qui. O tu non li vedi?
Io non vedo nulla.
Questi due globi bianchi colorati al centro di celeste. Queste due lanterne ai lati del mio naso. O dunque non li vedi?
I suoi occhi.
Strumenti acutissimi di osservazione. Portatilissimi. Ma soggetti a inevitabile logorio e consumazione, ahimè.
E vi bastavano i vostri soli occhi per osservare i cieli.
E che altro mezzo vi sarebbe, donna? Nei vostri tempi siete avvezzi forse a osservare con altre parti del corpo, i piedi o per caso gli orecchi? Rendimi edotto sulle straordinarie possibilità dei secoli a venire, che io possa, nel mio piccolo...
No, niente, lasci stare, io dicevo così per dire.
Questi due globi, più gli altri due, ben sei occhi dunque, osservavano la volta del cielo da anni e anni alla ricerca di segni decisivi della eterna lotta tra bene e male, segni che riscontravamo ovunque, luce e tenebra, bianco e nero, pieno e vuoto, moto e stasi.
Mi conferma dunque che lei, insieme ai suoi due fratelli, eravate sacerdoti zoroastriani.
Onore ad Aura Mazda, Dio supremo, grande divinità, che all'inizio della creazione è luce infinita, onniscienza e bontà. E da noi lungi, Angra Mainyu, spirito malvagio delle tenebre, violenza e morte. Il loro conflitto squassa l'intero universo e a noi umani è richiesto di scegliere quale via seguire. La via del bene e della giustizia o quella del male, dell'infelicità, dell'inimicizia e della guerra.
Dunque, in quell'andare verso Occidente, voi cercavate espressamente la via del bene.
E come non cercarla, donna? Andando a occidente, così come a oriente, a meridione, così come a settentrione, andando a destra, così come a sinistra. A volte mi ha colto però un'intuizione di tutt'altra e singolare natura. Ho tentato di esplicitarla ai miei fratelli, nelle lunghe peregrinazioni attraverso le steppe e i deserti, nel passaggio di boschi e di altipiani, e durante le troppo brevi soste notturne nei caravanserragli.
Che intuizione, maestà?
Ho tentato, dicevo, di esplicitarla, ma essa è fugace come il volo della rondine e come il capriolo dimora in tane nascoste ed invisibili, galoppa veloce e inafferrabile nelle distanze lunari.
Ho capito, maestà. Riservo regale.
No, figlia mia, autentico smarrimento. Ma sia pure, tenterò di spiegarmi. È come se a noi, povere creature, alla ricerca della via del bene, la via del bene stessa si manifestasse di suo e totalmente di sorpresa. Mi intendi?
Come?
Ah, la mia schiena.
Maestà Melkon, alla latina Melchiorre, lei mi sta sfuggendo.
Io non sfuggo. Io semmai inseguo una luce che mi sfugge e perciò appaio sfuggente. È tutta la vita che seguo qualcosa che mi sfugge. Un segno, una traccia, un barlume, fino a capire, come tentavo ora di spiegarti, che è ciò che cerchiamo al fine a trovarci.
Torniamo a quella notte, le dispiace?
Quella notte ci trovò.
Come?
Lascia stare, vedo che la tua mente è ancora velata.
Vorrei cercare di capire però, insomma, perché vi eravate messi in cammino alla fine?
Nell'Antico Testamento si profetizzava della nascita di un re nella piccola città di Betlemme. Di re ce n'erano talmente tanti, non che ci mancassero a quei tempi, ben inteso. Re, satrapi, sedicenti imperatori, arruffapopoli, sovrani smaliziati. Ma questo re, stando alle scritture, avrebbe guidato con fermezza il suo popolo, grazie alla forza e alla gloriosa presenza del Signore, suo Dio, manifestando la sua grandezza fino all'estremità della terra e portando la pace.
Già lo sapevate.
Lo speravamo. E quella luce sembrava confermarcelo. Ci portò dritti a Gerusalemme, non lontani da quell'insignificante villaggio di pastori. Perciò, appena arrivati, andammo dritti da re Erode.
Tra sovrani ci si intende meglio.
Fino a un certo punto, figlia mia. Quello era uno dei sovrani di cui sarebbe stato meglio poter fare a meno. Povera umanità.
In che senso?
Gli chiedemmo dove fosse il re che era nato, in quanto avevamo visto sorgere la sua stella. Erode neppure conosceva la profezia. Ricordo la sua faccia di rozzo uomo delle montagne piovuto per caso su quel trono, in quel modesto palazzo. Il naso sporgente sembrò per un attimo sporgere ancora. Ridicola protuberanza di grettezza incarnata. Era turbato e subito chiese ai suoi scribi quale fosse il luogo dove dovesse nascere il Messia del suo popolo. Gli dissero Betlemme, sire. E l'inviò laggiù a trovare il bambino per riferire i dettagli, affinché anche lui potesse adorarlo. Ah, l'ipocrita, adorarlo. La storia ci ha confermato.
Che le sue intenzioni erano e furono tutt'altre.
Ma noi tre, dei meschini turbamenti di Erode e degli ancor peggiori propositi, importava ben poco in quel momento.
Non riusciste a prevedere le sue malvagie intenzioni, voi magi.
Figlia mia, quando si è presi da una profezia lieta, di pace, si dimentica qualsiasi avvisaglia che vada in opposta direzione. Ah, la piccolezza umana. Semplicemente non la si vede più, si è travolti unicamente dal proprio progetto. Cancellammo dalle nostre menti l'immagine della minacciosa protuberanza che guarniva quello sguardo da pazzo e montammo di nuovo in groppa ai nostri cammelli. La mia schiena. Rimettendoci in cammino verso Betlemme. La notte era così luminosa, il cielo talmente trasparente.
Arrivaste proprio in quel momento.
Vedemmo il turbamento di Giuseppe, fuori nell'angolo, masticava nervosamente fili d'erba in attesa. Là fuori, come tutti i padri, sulla soglia di quel mistero. Sguardi fugaci e imbarazzati tra uomini, noi sovrani, e lui falegname, uguali davanti al mistero. Lo sapevamo benissimo che là dentro si consumava l'infinito. L'infinito, per così dire, finiva. Finiva e ricominciava, incarnandosi, scendendo giù da un grembo di donna. Ah, quel grido! Ora la luce era fissa su quella povera capanna. Era una stella grandissima che brillava tra le altre stelle e le oscurava, così che nessun'altra più si vedeva. Per questo capimmo che un re era nato per Israele e per il mondo, e lo adorammo.
Con Sua Maestà Melkon, re dei Persiani, che con i suoi fratelli Baltasar, re degli Indiani, e Gaspar, re degli Arabi, uniti insieme per ordine di Dio, giunse presso la grotta proprio nel momento in cui la Vergine diventava madre. Maestà, che significa propriamente lo adorammo?
Mi rendo conto, donna, che questa azione, che poi è un pensiero, che questo gesto, che poi è un tempio, sfugga nella sua definitiva e radicale essenza alla tua giovane mente, figlia dei vostri miseri tempi.
Mi aiuti a capire, la prego, maestà, o forse dovrei dire meglio professore.
Adorare, letteralmente, portare alla bocca. Ad os. Il pellegrino sfiora le proprie labbra con la mano sinistra e poi la agita verso l'oggetto del suo culto. In questo segno di devoto saluto c'è in realtà l'intimo desiderio di portare alla bocca il Dio, di impossessarsene integralmente. Blasfemia? Davvero non comprendi? E non è quanto quel Dio bambino avrebbe consegnato poi a tutta l'umanità? La possibilità di essere mangiato dalle nostre bocche in sublime offerta d'amore. Adorare, portare alla bocca. Semplicemente mostrare la nostra disponibilità al suo dono. Una devozione che diventa pasto. Un Dio che diventa carne, incarnazione, Eucaristia.
Maestà, mi tremano i polsi.
È giusto, piccola e smarrita sorella. Quella condivisione del pasto è un'irreversibile vicinanza al Dio. Qualcosa di simile iniziamo a sperimentarlo noi tre, giungendo dopo la lunga traversata al luogo della stella. I polsi e le vene e gli stomaci e i cuori tremarono piuttosto a noi che vedemmo.
Cosa vedeste?
Apparentemente un bambino come un altro, ma la luce ferma che lo graziava perpendicolo dall'alto ci diceva tutt'altro. Perciò lo adorammo. E allora queste ginocchia scricchiolanti si piegarono su quei sassi di Galilea. Ginocchia di re e magi, accanto a ginocchia di pastori e di guardie, di gente qualsiasi, di contadini, artigiani, mani rozze, segnate, unghie nere, pelli bruciate dal sole. piano piano una folla. Ma niente confusione, niente ressa, gomitate, insulti. Del resto, dopo tutto quel viaggio, siete così stanchi. Non avrei tollerato neppure un belato di agnello. E, strano a dirsi, c'erano greggi sparse, cani pastore, e quella folla, ma tutto all'intorno taceva. Tutti tacevano e adoravano, in una specie di attonimento. Sapemmo che quello era Dio, il bene, la fine delle tenebre, il ritorno dei demoni verso gli inferi, il riassunto cosmico di tutte le nostre trascorse e sterili osservazioni dei cieli.
Fu allora che apriste le vostre bisacce?
Oro, incenso e mirra. Portarsele appresso per tutto il viaggio non fu uno scherzo. E a dorso di cammello sarebbe meglio eliminare ogni zavorra.
Non solo a dorso di cammello.
Ogni oggetto di troppo, dopo ore di percorso, diventa un macigno, un inutile orpello, un di più. Anche al tramonto della vita hai la stessa sensazione. E tuttavia quei tre pesi furono dolci e devoti pesi fino alla meta. Oro, perché Cristo è re. Incenso, perché Cristo è sacerdote, tramite con Dio. Mirra, perché sarà vittima sacrificale.
Maestà Melchiorre, ancora una domanda. Era necessario, secondo lei, che veniste voi tre così da lontano?
Me lo sono chiesto tante volte. Del resto, venimo da lontano perché eravamo lontani. Ma quanti su questa terra lo sono? E dunque, fossimo stati ancora più lontani, saremmo venuti lo stesso. La luce ci guidava. La ricerca della via del bene non è mai abbastanza lunga per scoraggiare un vero saggio. La quale via del bene, alla fine, è lei stessa a cercarci. E poi c'è dell'altro, o curiosa sorella. Noi fummo gli antesignani di tutti i lontani di ogni tempo, di tutti gli stranieri. Quel bambino nasceva anche per loro.
All'epoca gli stranieri erano guardati con sospetto.
Quel bambino è nato per ricordare il contrario. Non c'è più giudeo né greco,
né schiavo né libero,
non c'è più uomo o donna, poiché siete uno in Cristo Gesù.
Voi lo sapevate che era Cristo Gesù?
Peccare di presunzione nell'affermarlo e di leggerezza nel sottrarmi ad una misteriosa, straziante consapevolezza.
Quale, maestà?
Che quel bambino fosse nato per uno scopo.
Maestà, la vedo turbata.
È solo il ricordo di quella notte, una gioia sconvolgente, non priva di indefinibili presentimenti.
Il tormento del mago, colui che prevede e che forse sa prima degli altri.
Non sempre. Stanchi per il lungo viaggio, per la meraviglia di quella scena, prostrati dall'emozione, ci aggiustammo sotto le nostre improvvisate tende di cotone. Ma ecco un sogno. Qualcuno ci avvisò di non ritornare da Erode, il triste re dal naso adunco e lo sguardo tagliente. E così, al momento di partire, prendemmo un'altra strada per farcene ritorno da dove eravamo venuti.
Quando scoprì la vostra fuga, nessuno seppe portargli notizie sul Messia appena nato. Erode si infuriò e...
Erode, povero pazzo.
Ne ha pietà.
Tu non sei forse di un uomo senza gambe o senza braccia?
Beh, certo.
Allo stesso modo ti impietosirà un uomo senza cuore. È il cuore che ti rende docile al futuro. Erode era un uomo senza futuro.
Maestà, un'ultima domanda. Quale fu il momento più difficile di tutto il vostro viaggio?
Quando la stella si oscurò. E per un momento noi perdemmo la direzione. A volte accade. E gli uomini del seguito si interrogavano a vicenda. E adesso? Dove dobbiamo andare? Insondabili pensieri delle stelle, che senza ragione diventano gelose della propria luce. Insondabile cuore della verità, che per un attimo ci si nasconde. La stella scomparve, la direzione scomparve, e anche la ragione di tutto scomparve. Se quella non fosse più stata la via del bene, Chi ci avrebbe avvisati? Chi ci avrebbe corretti?
E come vi salvaste?
Te l'ho detto, donna. Qualcosa che cerco confusamente di far salire alle mie labbra e che si agita nel mio cuore e che a tratti, quando io smetto di accanirmi, mi tranquillizza, mi consola. Nessuno di noi è esente dalla ricerca e dal cammino, ma alla fine è la meta a trovarci.
Ne è davvero convinto?
Totalmente.
Ma perché viaggiare allora? Perché sobbarcarsi la fatica dello spostamento, il disagio del percorso, i fastidi della ricerca? Perché insistere, cercare, combattere?
Non lo so, figlia mia. Forse solo perché è bello sentirsi guidati da una stella che alla fine è a sua volta guidata. E noi sappiamo da chi. Ah, la mia schiena.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Melchiorre, Re Mago. Melchiorre, Re Mago, era Arnaldo Ninchi.
Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Mandla away too.